Buonasera, signore e signori. Noi siamo gli animatori della serata.
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte?
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
No, dibattito no!
Da nuovo, si fa presto arrivare la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale!
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Ciao. Siamo in onda!
che brutto inizio, che brutto inizio. Uè!
Non ce la facciamo da soli l'applauso, che ce la fa?
I nostri ascoltatori che ci amano tanto. Dai. Due già sono, ci stanno ascoltando in live. Ciao carissimi, ciao amici cari, anzi ciao
amici.
In diretta dagli studi di Unica Radio. Mi stavi doppiando.
Sì. Aspetta.
Cult Fiction, quinta stagione, puntata numero N4, dovrebbe essere la quarta. Ci salutano da casa, presumo sia il tuo ragazzo.
Ciao
ragazzi di Marta. Bene,
ci presentiamo.
La voce che sentite, i faccioni che vedete sono quelli di Salvatore Occheddu. Dalla sinistra alla destra dei teleschermi,
Marta,
Eleonora,
Valentina.
Che belli che siamo! Molto. Voi non vi vedete, ma siamo veramente molto, molto belli. Ho un attacco di vanità improvviso. Salutiamo anche il nostro partner, il cinema Greenwich di Cagliari in
ciao,
via Sassari. Ciao raga,
che ci segue sempre.
Ci seguono sempre loro, sono i nostri fan, sempre con tante novità. È uno spoiler della prossima settimana, arrivato poco fa. La programmazione del Greenwich di questa settimana è Il piacere tutto mio, ancora,
che abbiamo
bello,
già commentato,
di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e poi ancora un appuntamento con il cinema ritrovato, con Casco d'oro di Jacques Becker.
Anche qua il francese. Francese editore
sto,
è fantastico.
Sto studiando. Baguette a pranzo
sente,
e a cena. Tratto da una storia vera del 1952, e poi argomento di questa puntata, le ossa e tutto quanto. Bones and all. Da vedere.
Come Se mi lasci ti cancello.
E meno male che non l'hanno tradotto, però il film è bello.
È
confermerà anche Valentina, vero che confermerà anche Valentina che il film è bello.
Bello. Però non mi rappresenta molto.
Cose. Vabbè, ne parliamo dopo.
Ne vogliamo sapere di più. Spoiler della prossima settimana, una news dell'ultima ora. Il 30 novembre ci sarà Bones and All alle 20:30, Il piacere tutto mio alle 18:30 e poi serata evento Franco Battiato, La voce del padrone alle 19 e alle 21. Il documentario sul cantautore siciliano.
Lui è vivo?
No, è morto.
Diretto da Robert Wayne.
Allora, perché io ho necessità di chiedere, ogni volta che si nomina un attore o un cantante, non mi ricordo mai se vivo o morto.
Mm-hmm. È una bella domanda, effettivamente.
Tipo, di Pino Daniele lo so che...
Ciao Pino.
Però degli altri me li dimentico, tipo quello dei... Vabbè, qualche puntata fa è successa una cosa del genere.
No, in realtà sì, è una bella domanda, perché li fanno sempre quando muoiono, mi schifo.
Sì,
qualche saluto postumo dobbiamo farlo sempre, a parte Gigi sì, che è ancora vivo,
esatto,
che Dio lo prenda il più tardi possibile.
Di gente morta, comunque.
Sì.
Sì. Lui è il numero uno di tutti.
Diversi anni fa,
è
anche,
qui,
e anche in maniera molto...
È morto il giorno del mio compleanno.
Che bello.
Una coincidenza? Io non credo.
Onorata. È un onore.
Ma che bello.
Vabbè.
Che bello. Quindi cosa festeggi?
Festeggio prima la morte di Mussolini.
Okay.
A testa in giù.
Mm-hmm.
E il mio compleanno a testa in giù. però da viva.
Interessante.
Nel senso che magari
un compleanno a testa in giù.
Ubriaca e a testa in giù.
Ah, ok, ok, ok.
Mussolini non era ubriaco, era solo morto.
Solo.
Sono immaginata Valentina vomitando.
Qualcuno che le regge la testa. Ho
usato l'immaginazione.
E vabbè. Poi, con cosa vogliamo procedere per prima? Iniziamo prima a sproloquiare noi o...
No, io sto ancora prendendo fiato, quindi andate voi. Perché io sono venuta qua con la corsetta.
Correndo. Correndo.
Gonzales.
Proprio così.
Boh, magari ci ascoltiamo prima i trailer, adesso così via il dente e via il dolore. Una carrellata di news. E poi iniziamo a sproloquiare noi.
Da bene.
Ok. Vi devo solo cercare, datemi tempo perché sono un boomer e quindi queste cose le faccio lentamente. Poi non trovo i bottoni, poi mi si incasina tutto quanto, qualcosa va storto, poi da casa ci dicono che non ci sentono.
Anch'io sono antisociale.
È un po' forzata questa.
Sì, però ci piace
uguale. Ah, vabbè. Trailer, va.
Gli stivali sono tornati.
Sono conosciuto con molti nomi.
Venite a scoprire le avventure del leggendario gatto.
E il felino spadaccino.
E il micio macio.
Dalle favole di Shrek.
Sono il gatto con gli stivali.
Prendete quel gatto.
Il gatto con gli stivali 2.
Mi hanno trovato.
In anteprima il 3 e il 4 dicembre solo al cinema.
Minerva Pictures presenta un film dei Ditelo Voi.
Siamo sicuri che siamo capitati nel posto giusto?
Ti prego, salvami.
Una bambina tiene in ostaggio 3 uomini adulti.
Il demone ci ha messo uno contro l'altro.
3 uomini e un fantasma, dal 24 novembre al cinema.
Cazzino, che te ne sta creatura.
È in arrivo Strange World, un mondo misterioso, il nuovo capolavoro di animazione Disney.
Voglio che veniate con me in una spedizione.
Siete pronti per un viaggio?
Papà!
Nonno!
Nonno io!
Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo da salvare!
Strange World, un mondo misterioso, dal 23 novembre, al cinema.
Gli stivali sono tornati!
Mi stavano ripartendo i tre, mi è sfuggito il gatto con gli stivali.
Una volta.
Oh, finalmente dedicano un film al gatto con gli stivali di Shrek.
Commenti finalmente.
Sì. No, c'era no. Già. No, ma è diverso questo un po'. Sì, forse l'avevamo già fatto, però non l'ho
sì,
visto.
Sì.
Quindi è secondo.
Anche abbastanza bellino. C'è Antidanti, il fagiolo magico, quelle cagate lì.
Soprattutto bellino. C'è il gatto con la voce di Banderas che fa
in ben Shrek. 3 lingue.
Sì, no.
Sia nella versione spagnola, sia nella versione originale americana in inglese, sia in italiano.
Fantastico.
E anche, non mi ricordo se è Penelope Cruz o Salma Hayek che fa Kitty Soft Pose, doppia anche in italiano, anche lei, mi pare. So. Non mi ricordo, non voglio dire stronzate, però...
Penelope Cruz parla italiano, quindi può essere.
Sì, sì.
Anche Alvaro Soler.
Comunque, dal
ce ne frega un
piatto. Ha doppiato uno dei personaggi di Encanto in tedesco, italiano, spagnolo e forse... No, inglese no, però sicuramente queste tre lingue.
Ah,
bravo, bravo.
Mamma mia. Mamma mia.
Sì, il gatto con gli stivali. No, la storia sembra molto bellina.
Sì, una comicità fresca. Il gatto che si ubriaca bevendo il latte.
È un mezzo barbaro.
Cosa c'era in quel latte?
Cosa ci era in quel latte? Quanta erba gatta. Sì, bello. Poi ancora Strange World. Disney non toglierà questo trailer prima di un mese, probabilmente bombarderà.
A me sinceramente non attira.
È pieno di talent al doppiaggio, a parte Pannofino, che ha talento vero lui, non è un talento, ha talento vero. Viva la merda.
Dai. Per tutto lui ormai.
Gesto.
Quando serve una voce importante, mettiamoci Pannofino.
Perché no? Ma perché no?
Io Pannofino l'ascolterei la notte prima. Avete presente ASMR? È una di quelle voci che ti addormenta. Non mi sento. Va bene.
È un po' debole.
Ora sono forte.
Meme col diavolo.
Col vomito, aggiungiamo.
La forza è... Volevo citare Star Wars.
Scorre potente.
Esatto. Quello.
L'altro trailer era la signora Harris, no, l'abbiamo bagata.
No, i tre uomini,
tre uomini e un fantasma, dei Ditelo Voi. Sì, di solito cringe. C'è un film cringe italiano oppure una commedia francese.
Poi il titolo scopiazzato, palesemente. Perché?
Perché è marketing. Un titolo già mezzo noto dovrebbe portare la gente al cinema, secondo loro.
Dovrebbe.
Dovrebbe.
Vabbè.
poi trovi quelli che di cinema ne capiscono.
Modesti.
E quindi
Skippati subito.
Sì, gente che smette di ascoltarci. News?
Sì.
News?
Sì.
Una carrettata di news. Praticamente, da quale iniziamo? Indiana Jones. Prima parlavamo di Indiana Jones. Praticamente ci sono stati gli screen test di Indiana Jones 5. Alcuni giornalisti e gli addetti ai lavori hanno visto il film, l'ha visto anche Harrison Ford. Praticamente, a quanto pare, nel film c'è una scena in cui Harrison Ford combatte contro i nazisti, ambientata negli anni 40. Come negli altri film.
Ma sembra la classica cosa a Marvel dove riappare un vecchio.
Ma il fatto è che lui non è vecchio.
Sì, infatti ho letto che l'hanno ringiovanito.
The Aged. È stato ringiovanito
al
computer.
È legale?
Sì.
Lui
si è impressionato. Tipo, non gli tornava questa cosa di essere ringiovanito di 40 anni, perché il film avrà una scena flashback ambientata negli anni 40, e poi sarà ambientato negli anni 60-70, mi pare. Per fare quella roba lo hanno ringiovanito. Probabilmente ci sarà uno stuntman che fa queste cose al posto suo, perché lui c'ha una certa. Poi ci hanno messo la sua faccia. Hanno utilizzato una tecnologia nuova dove praticamente questo algoritmo
torna sempre
il nostro caro algoritmo ha lavorato su un materiale filmico di Harrison Ford che è anche abbastanza vasto di quando aveva 20-40 anni in meno.
20-40?
Sì, è una cifra un po' approssimativa.
Raga, che lavoraccio.
Sì.
Disney, c'hai i soldi, lo puoi fare.
Certo che sì.
Quel topo bastardo,
sì. Le persone che ci hanno lavorato, nel senso...
Beh, non ci avevano lavorato in quattro. Ci avevano lavorato, lavorano in 200 la serie Zero Calcare.
Sì, certo, sono tantissimi. So. Tra l'altro anche in diverse parti del mondo di solito fanno così.
Sì. Poi, Avatar 2. La via dell'acqua.
Ragazzi, aspettando. Lo stiamo aspettando. Io sì.
Io lo sto aspettando perché sono andata a rivedere il primo al cinema. Mm-hmm. Perché se potevo vederlo piratato.
È vero, non è vero, non fatelo. Non
in realtà hai il DVD originale a casa, però.
DVD originale. Perché era 2 euro in realtà. Però sto guardando gli orari. Gli orari per prenotare il biglietto per il 14 dicembre. Perché secondo me finiscono tipo...
Le prevendite sono già aperte.
Sì.
Da ieri. Mm-hmm.
Ieri. Però James Cameron ha messo già le mani avanti.
Esatto. Perché praticamente questo...
Sta dicendo, se è una cagata non è colpa mia.
No, non in quel senso. Sta mettendo le mani avanti perché praticamente hanno speso talmente tanto per realizzare questo film, ma veramente tanto. Che per tornare in positivo devono guadagnare al cinema.
Come il primo Avatar.
2 miliardi.
Come il primo Avatar?
Più del primo Avatar.
Più?
Il doppio.
Io ho letto tra il primo Avatar e il Titanic. Quella cifra lì, insomma.
Wow.
Almeno. Posso poi dire? Chiaramente deve guadagnare di più perché...
Però non mi puoi partire col dire ok, non so se il film guadagnerà tanto. L'hai fatto tu.
Lui lo descrive come un pessimo affare per il cinema, nel senso che...
James!
Chiaramente ci ha finanziato anche lui questo film, cioè ce l'ha messi anche soprattutto lui i soldini, oltre alla Fox, oltre alla Disney, perché ovviamente è nel loro catalogo.
Ma sta
chiedendo
anche
a me.
Quasi quasi.
Sì, ce l'hai 2 euro.
Ce l'hai 2 euro.
No. Grazie ragazzi, solo chi di Cagliari potrà capire.
Sì, perché chiamano fuori Cagliari. No, non capirà niente. È un pessimo affare, nel senso può essere chiaramente un possibilissimo fallimento, però cioè sarà un fallimento se guadagnerà un miliardo e sette.
Ma secondo me guadagnerà molto perché la gente ci andrà al cinema a vederlo.
E di conseguenza ruota i successivi 3 film, perché sono previsti mi pare 5 film per la saga di Avatar.
Ah, non lo sapevo.
E in questo dal successo di Avatar 2 dipenderanno tutti gli altri, chiaramente. Se fallisce veramente non lo fa fare nessuno a produrre altri 3 film.
A proposito, infatti, io ho letto che nel caso dovesse andare male il secondo, finisce col terzo e poi dice basta.
Sì. L'ha detto lui, sì.
Anche questo
sì,
è abbastanza sì, coraggioso, eh. Poi Quentin Tarantino, serie TV.
Dai,
non vedo l'ora.
Dai, sentiamo. Non
vedo si l'ora. Parla di una possibile serie TV firmata da Quentin Tarantino di 8 episodi.
Vabbè. Ormai è quello, è lo standard.
È quello ormai. Sì, io spero che non sia il suo decimo progetto, perché lui è il decimo progetto, ha annunciato che si ritirerà.
No, io
spero che sia un
metraggio.
Film del suo decimo progetto. Lo spero proprio.
Io penso di sì.
Che almeno
di ritirarsi
così ha fatto i soldi,
perché bisogna farlo quando si è sulla cresta dell'onda, non quando si è falliti.
Anche io sono
molti parte. Questo non sì, lo capiscono sì, sì, però sì,
è vero,
quindi ritirarsi con successo quando si è campioni.
Però ci sta a fare una serie TV, cioè l'ha fatta Tim Burton o farlo anche
sì,
lui?
Spero che almeno uno dei due progetti sia una somma
mettersi
del suo universo.
Gioco.
Lo fanno tutti ormai, è una cosa che
sì, almeno una carriera
del Toro, l'ha fatto Tim Burton,
l'ha fatto Sorrentino, due col Papa.
Ah, è vero,
io l'aspetto con ansia.
Sì, sono cose che lui sta blaterando da un po' di tempo, perché anche lui, come noi, ha un podcast, sta rilasciando diverse interviste, e questo l'ha detto in occasione della pubblicazione di un suo libro di saggi sul cinema, che deve essere un testo adottato subito nelle università.
Qualcuno
lo sentite anche voi questo topo che rantola? Sì. Ok. Peccato che voi non possiate vederlo.
I rati del cimitero.
Sì, indemoniato.
Chissà se a casa lo sentono. Ragazzo di Marta, lo senti? Ok.
Sì, il tecnico audio.
Il nostro uomo a Lavana.
Non è che è un cellulare?
È uno scherzo.
Non lo so. Sembra una porta. L'inconveniente di questa puntata.
Non aprite quella porta.
Non aprite quel lato. Poi, vabbè, buttiamola adesso. Berlino, 73esima mostra internazionale del cinema.
Noi lo sappiamo già, ce l'hai spoilerato tu.
Il nostro caro amico Steven Spielberg riceverà l'Orso d'Oro alla carriera.
Finalmente, un applauso.
Lui è vivo.
Lui è vivo, sì. Fino a febbraio, poi non si sa, cioè spero che arrivi a febbraio per ritirare l'orso, però insomma...
Almeno il giorno...
E poi deve presentare il film nuovo. Fablesman.
Ma solitamente i film postumi comunque sono molto...
Vanno? Dici?
Sì.
Sei cavale!
No, facciamo tutte le cose del mondo.
Dopo che è morto Piero Angela e la regina, sinceramente, io mi toccherei un po'.
No, Steven, scusami.
È anche autobiografico questo, quindi ci starebbe pure.
Ho visto.
Ma dopo febbraio, a
dopo
marzo.
Febbraio.
Comunque ci voleva, dai, ci voleva.
Poi, roba burocratica. Bob Chapman è l'ex, ormai ex CEO della Disney. Questo vuol dire che è tornato Bob Iger, che oltre ad essere un strepitoso produttore cinematografico, era già CEO della Disney, l'avevano abbogato fuori per qualche strano motivo, e praticamente come primo ordine del giorno ha detto: rivolterò Disney Plus con un calzino.
In che senso?
Cambierà la qualità dei contenuti.
Più brutti?
Speriamo di no.
Cosa c'è che non va?
Politica corretta fuori dalle balle.
Si sono accorti che erano fortemente in perdita, soprattutto dalla piattaforma.
Succede.
Lo fa. C'era un'altra notizia di Indiana Jones 5. Fleabag.
Ah, sì.
Phoebe Waller-Bridge.
Sì.
Avrà un ruolo in Indiana Jones 5. Molto simile a quello che ha avuto Shia LaBeouf in Indiana Jones 4. Sarà la figlioccia di Indiana Jones. Una mezza delinquente.
Nel senso che Indiana Jones ha battezzato.
Sì, non dovrebbe avere legami di sangue, ma legami affettivi molto forti. Quindi
è il
didino,
come dicono qua.
Sì, sì, il didino, il padrino.
L'avevi già spoilerato la scorsa volta che ci sarebbe stato.
No, avevamo detto altre cazzate di Indiana Jones 5.
Ormai ne esce una settimana su Indiana Jones.
Lo stanno pompando tantissimo. Ci sta, giustamente, anche.
Salutiamo il nostro pubblico.
Dei disturbatori.
Sì. Poi, abbiamo un po' parlato di premi, parliamo di Oscar, perché è stato assegnato a Michael J. Fox l'Oscar alla carriera. In qualche modo l'Oscar alla carriera. L'Academy Award elargisce, non mi veniva una parola migliore.
Costruita,
forbita.
Questo è quasi peggio del tuo francese, o meglio del tuo francese.
Dipende da dove guardi, se guardi a testa in giù o... consegna, molto più facile, dei premi prima della cerimonia ufficiale. E sono i Governor Awards, qualcosa del genere, dei premi umanitari, che sono comunque degli Oscar, per esempio come quello che consegnarono a Jackie Chan diversi anni fa, ora è toccato a Michael J. Fox, per meriti artistici, ma anche per il suo impegno alla lotta contro il morbo di Parkinson. Non ha perso un briciolo di ironia, perché quando ha ritirato il premio, chiaramente standing ovation, e lui ha detto: state buoni, questi applausi, così mi, fate, mi fate tremare.
No. Poverino. Guardate, ragazzi, zoom, si sta commuovendo.
Bello. Bello, 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 tanto bello, tanta roba. Lo fa. Poi, oddio, tra i commenti con me non si è sentito un cazzo di quello che ho fino adesso. Siaka si sente, peccato, era un ottimo agente. Tara Brando, c'è anche Carlos che ci sta seguendo, il mio coinquilino.
Ciao. Che fatica, coinquilino di Tore.
Bene, poi cominci tu, le ossa e tutto quanto, bonus e doll.
Allora, io vorrei fare una premessa. Contestualizziamo un pochino. Non tanto il film quanto il momento in cui io e Tore siamo entrati al cinema a guardarlo.
Dove siete andati?
Ovviamente siamo andati al Greenwich. Ciao Greenwich, che ci ha offerto anche questa settimana
i biglietti.
Siamo stati molto onorati, soprattutto perché ci ha regalato delle perle. Allora, io premetto, non sapevo niente del film. Pensavo fosse una storia d'amore. Una storia d'amore rispettabile, ma a me non mi rappresenta appunto come genere. Non mi piace mangiare le persone.
No!
È un...
Dameron, vai a...
Ha contagiato tutti!
Sì. E là, questa è la prima premessa. Cosa succede? Che io e Tore entriamo al cinema, siamo tutti contenti, passa un quarto d'ora dal film e vediamo la prima scenetta un po' turbante. La signora di fronte a noi prende la sua borsetta e se ne va. Si gira verso di Tore e dice che schifo.
Murrungiando.
No, sì. Il pubblico borbotta così.
Sì. Per chi chiama da fuori Cagliari lamentandosi.
Sì. Due minuti dopo, un altro signore anziano si gira sempre verso Vittorio, non lo so cosa abbia.
Se avessi fatto io il film, capito?
E dice, la faccio da giudicatore, sì, ragazzi. Sì.
E dice, per carità. Per carità. E se ne va. Quindi questi sono stati i primi 20 minuti.
Mancava solo, i giovani d'oggi non capiscono nulla.
Mm-hmm. Sì. Sempre al telefonino.
Sì. Ecco perché non trovate lavoro. Perché state sempre al cellulare.
Cringe.
Niente, questa è stata un po' la premessa.
Sì.
Il film. Il film ci è piaciuto.
Molto.
Il film in realtà è molto bello. Cioè, i due protagonisti, Taylor Russell, la ragazza, e Timothée Chalamet, Tremottino, Chantecler, come lo volete chiamare.
I pollici più di Chalamet.
Loro due molto bravi, ovviamente, però appunto un film che... abbastanza inaspettato, non da guadagnino, perché questo genere di film
me lo aspettavo neanche io.
Io ho pensato solamente a Suspiria, ci sta, è l'unica cosa che si accompagna, però poi penso a Chiamami col tuo nome, se ne esce con delle cose carinette, dolcine, e poi gente che si mangia.
Ma ci sta a rinnovarsi, bazzicare un po' in un genere e nell'altro, se lo sai fare, chiaramente. Lui ha dimostrato di saperlo fare.
Cavolo, sì. Però mi ricordo che tu hai detto una cosa. Hai detto...
Le dico di cazzate io.
No, questa è una cosa seria.
Oh, strano.
Si frega sempre sul finale.
Ha dei problemi con... nel giungere al finale, quagliare in qualche modo la storia, perché tipo dopo un'ora e quaranta ancora non c'era una direzione,
non si capiva dove andava a parare il film. No.
Sì, perché esatto. L'obiettivo l'hanno raggiunto, poi continuava. Insomma, sì, ma adesso questo l'hanno fatto, e adesso? E lui c'era un po' questa cosa di...
Ma qualche spoilerino ce l'ho dato, perché non...
Anche io lo voglio.
Cosa succede?
Sì.
Facciamo spoiler?
Cioè,
sì. Spoiler. Anche perché siamo un po'... Questo è il tema della puntata.
Non capire chi mangia chi.
Allora, chi mangia chi, cavoletti. Ci sono tanti, tanti pasti.
Allora, diciamo che c'è...
Nome?
No, il vecchio.
Il vecchio? Oddio, Michael...
Mark Rylance. Mark Rylance.
Eh? Un altro, Michael era qualcun altro. Vabbè, non lo so, niente. Così, vale.
Praticamente è un... anche per l'età che ha, è una sorta di mentore per la ragazza, per la protagonista. Ha, diciamo, le sue stesse esigenze alimentari.
Ok.
E le insegna un po' come fare. Lui è tremendamente viscido, però. E Mark Rylance in questo è assolutamente fenomenale. È proprio brutto da vedere, ma è così che deve essere. Lui è uno che fa uscire il pubblico dalla sala.
Sì.
Durante un pasto.
Saranno schifati per quello.
Sì, è veramente cruda, come molte cose sono crude. Ha degli estremi. Scene veramente crude. Anche perché non cuociono niente.
No, tutto è una tartare. È una tartare di carne umana.
E altre scene particolarmente sentimentali ed emotive. E anche in questo sia Taylor che Timothy sono
bravissimi,
eccezionali. Quindi questo rende il film veramente molto bello. Mark Rylance si distingue perché, wow, lui è...
Lui fa paura. Lui ha paura.
Sì, dalla bravura. Ha dei comportamenti nei confronti della ragazza di
Maren.
Sì.
Maren.
Veramente preoccupanti.
Sì.
Bellissimo. Bellissimo.
È un molestatore, ma con l'aggiunta di mangiare le persone. Cioè, quindi non solo un molestatore. Ti potrebbe mangiare vivo o morto. Cioè,
Dahmer inside.
Sì, sconvolgente.
Bello, interessante.
Ti noti nei panni di un mangiauomini.
Ma stai scherzando?
Quindi,
ma pensavo fosse lui.
Sì, molto crudo.
Sì, per lui. Molto cupo, molto...
Sì.
C'è riuscito, secondo voi? Nell'intento,
secondo me sì.
Lui qua mi è piaciuto. Sì, lui a me non piace molto come attore. Non mi è piaciuto in Dune. Non mi è piaciuto non mi è piaciuto in Chiamami col tuo nome. Non mi ricordo cosa altro ho visto. Anche lì non mi è piaciuto. Mi preoccupa tantissimo Willy Wonka quando uscirà l'anno prossimo.
Vabbè.
Però qua ci stava benissimo.
Sì, e poi anche la storia. Stiamo parlando di un sequestro di persona. Tuttore, perché sono 2 ore e 10 di film.
Più di 2 ore.
Sì.
C'è di peggio, però sì.
C'è di peggio.
Con l'aggravante finale di Guadagnino si allunga il film. Cioè lo senti proprio che...
Senza pausa, quindi...
Dai.
Sì. Secondo me è stato proprio quello il problema. C'è stato il momento clou del film, te ne rendi conto? Che quello è il momento cruciale.
E poi climax.
Sì. Dopodiché c'è stato proprio uno scivolone che dici, ok, quando finisce però? Poi c'è stata la scena finale che non ve la consiglio.
Spoiler?
Metto il cartello, eh?
Spoiler della scena finale?
Io lo voglio sapere ormai.
Metto il cartello,
però lo guarderò lo stesso.
Aiuto. Non trovo il cartello.
Allora.
Dillo lentamente, così nel frattempo arriva.
Praticamente
ci troviamo i due... Ci troviamo i due protagonisti in un momento di lotta sanguinolenta con Mark
Rylance,
che ovviamente molestatore tale quale è, deve molestare, continuare a molestare la tipa, che non lo vuole palesemente perché è un vecchio marpione.
Potrebbe
maniaco.
Essere suo nonno.
Sì, e poi è un maniaco. Quindi si conclude con una accidentale coltellata al protagonista maschile, Timothy, che sta cercando di proteggere appunto la sua amata, e lui sta morendo. Lui sta morendo e le dice mangiami.
Così.
E lei, e lei lo fa.
Siamo sicuri lei che non è diretto da Lars von Trier questo film, perché veramente, cioè...
Sì, quella scena è molto particolare e anche molto ben fatta.
Sai che non vedo l'ora di vederlo adesso?
Sì, anche io, mi avete incuriosito un sacco.
Merita molto. Merita molto e poi... raccoglie in sé tante cose, c'è sia lo jumpscare in diverse scene.
Sì, dai, sì. Guadagnino come...
Per esempio, lascio il cartello spoiler, manicomio.
Mm-hmm. Oh.
Mm-hmm. Anche quando arriva Mark Rylance nel finale, perché non arriva, cioè sì, arriva 4-4, è per questo che poi
però
c'è lo spavento.
Non ha proprio bussato e ha detto ciao, posso?
C'è nessuno in casa.
Per me non è stato proprio così.
C'è gente qua dentro. No, non ha fatto così.
Sare!
Tanto fuori cagli l'hanno capito.
Cappuccetto rosso?
sì, c'è lo jumpscare. Però anche altri momenti completamente opposti al, allo jumpscare, al genere, perché spazia.
Rimane comunque
tanto.
Un qualcosa di romantico, c'è. Il romanticismo c'è assolutamente. È comunque rappresentato in maniera differente.
La Chilopi chiede se si sta parlando di The Menu.
No,
però questo
no.
È il menu di Guadagnino, Mark Rylance e Timothy Chalamet.
È un thriller. Comunque, ciao.
Sì.
Niente, ripeto, mi è piaciuto molto, inaspettatamente, anche perché anche a me, anche qua ci sono i fantasmi, non lo so, a me
sempre Moira.
Timothy è sempre dietro di Thor, ovviamente, Moira.
Oh, sì.
Cucù. Mi è piaciuto molto, Timothy lo stesso, mi è piaciuto, anche se solitamente io lo trovo molto sopravvalutato da...
Beh, è un giovincello, ha ancora tutta la strada davanti e non può che migliorare, secondo me. Io l'ho trovato
però qua
particolarmente adatto.
Sì, altre cose. È tratto da un libro.
Sì.
È un adattamento ben fatto.
Oh, finalmente.
Un adattamento ben fatto. Vabbè, stiamo parlando comunque di Guadagnino, quindi... ha senso, anche chiamami col tuo nome.
Dirò qualcosa che farà incazzare qualcuno. Io ho apprezzato di più anche il suo Suspiria.
Sì,
vedi che farà incazzare qualcuno. Qualcuno l'ha fatto incazzare. Mi è piaciuto di più.
Sì, però
è diverso, nel senso l'ha fatto Origine. Suo.
Sì, certo.
L'ha
è
fatto
diverso,
suo, quindi non
cosa.
È comunque
è un'altra cosa. Sì,
a me chiamami col tuo nome era piaciuto molto.
A me lo sai che no.
Così come il Pinocchio di Guillermo
forse era ancora un po'
acerbo.
Certo.
Però lui ha un viso, ha una fisionomia facciale adatta a un certo tipo di ruolo. Ha questo viso spigoloso con gli zigomi alti.
Che
così.
È fatto con lo scalpello.
Sì, cavolo.
Ossa fuori.
Ossa proprio.
Boh, è adatto a questi ruoli un po' intensi.
Sì.
Anche un po'... Sì, turbanti, sì, che ti turbano.
È molto ombroso.
Sì.
E poi una cosa, una settimana fa, due settimane fa, è uscita l'intervista a Che Tempo Che Fa,
cringe.
Con il buon Fazio,
mio, mio.
Che purtroppo ho visto.
Buon Fazio.
Il buon Fazio.
Il nostro buon Fazio.
Una cosa che mi è dispiaciuta molto è che aveva di fronte Luca Guadagnino e si è concentrato tantissimo su Timothy e basta. Non lo so, cavolo. Sì, però hai Guadagnino di fronte, quindi non deve fare la valletta Guadagnino. Cioè, ha ascoltato semplicemente le domande che lui poneva a Chalamet. Non sei d'accordo?
Così, Fazio, lo sappiamo, non ce la può fare. Non ce la può proprio fare. Quando invitano sempre due o tre persone, di solito parla sempre una persona, l'avete notato? Non ce la può fare a gestire... più persone contemporaneamente. Poi ogni tanto fa queste domande cringe incredibili. Ho visto solo un pezzetto dove lui dice: sai qualche parola in italiano? ti prego, vai a chiedere questa cosa.
Guarda, tutto quello che puoi chiedere,
ma
sì, banalità.
È stato così, ma anche quando ha parlato del film non ha fatto delle domande interessanti sul film. Ah, ma tu ti trovi bene a Crema quando è girato Chiamami col tuo nome? Ma ti ricordi qualcosa dell'italiano? Stigazzi?
In quale B&B sì, hai alloggiato?
Stigazzi. Hai mangiato bene? Cioè...
Sì. Sì, sì, sì.
Il piatto preferito italiano? Sì, sono...
La carne viva?
Domande su quelle domande cartolina in cui non frega un cazzo sì, a nessuno. Cioè,
e guadagni no. Così. Anche lui diceva...
Che brutto.
Non ci volevo venire qua, mi ci hanno portato.
Vabbè, ci hanno pagato per venire qua.
Sì, vabbè, veramente è brutto.
Sì. Sì. Bruttissimo. Sì, un po' imbarazzante.
Vabbè. Promosso.
Promossissimo, promossissimo.
Mentre su... alla carta cosa abbiamo invece?
Alla carta abbiamo un thriller The Menu girato coi contro beep.
Attributi.
Coglioni.
Sì. La regia ma c'era il beep, ma dai, va bene, mi vedo subito a René Ferretti. Stop!
Taglia
a testa dei cazzo.
Stanis, che cazzo stai facendo?
Io non come sento Stanis. L'Africa,
dai, il turpiloquio.
Allora, la regia è di Mark Millod, che è lo stesso che ha fatto Shameless, Il Trono di Spade. Ah. Sì, ha fatto diverse cose, qualche episodio ovviamente, però. Interessantissimo questo film. Lo presenta con due protagonisti pazzeschi, due generazioni a confronto. Aina Taylor-Joy e Ralph Fiennes, che...
Lord wow, Voldemort.
No.
Sì. Ce l'ha il naso qui.
Non solo, ma...
Ce l'ha il naso qui. Interamente girato in una sala di un non so dove, un set allestito come se fosse una sala di un ristorante. Ci sono pochissime scene ambientate in spiaggia, insomma, in diversi set, però è interamente girato lì. Un thriller per niente scontato, perché... diversamente dai thriller che stanno andando adesso in voga, dove il cannibalismo regna sovrano,
davvero.
Qui io mi aspettavo in realtà un risvolto di questo tipo, perché fa intendere che c'è qualcosa che non va dall'inizio, proprio dall'inizio,
invece no.
Perché delle persone facoltose vanno in questo ristorante che sta in quest'isola deserta, è importante perché si cucinano delle prelibatezze che ci sono solo lì. Quindi dei piatti creati con delle piante che crescono solo lì, dei molluschi, delle cose che ci sono solo in quella spiaggia, insomma. Che dire? Prende una piega bellissima. C'è Ralph Fiennes, praticamente interpreta... No, non spoiler. Ancora. Interpreta questo chef stellare, scontento, che ha creato questo piano malefico.
Bellissimo.
Oh Lord.
Hola.
Hola,
ci chicos. Siamo di nuovo.
All'Università di Cagliari accadono queste cose.
Cagliari,
sì, Cagliari. Non è colpa nostra.
Fateci uno spoiler. La trasmissione è rimasta avviata. Parlo con il ragazzo di Marta, chiaramente. È rimasta online oppure si è concluso qualcosa?
Fateci sapere.
Siamo online?
Sì, ora dovremmo essere online.
Perfetto.
Ci vediamo.
Online.
Quindi continuiamo a parlare di questo thriller fantastico, The Menu.
Sì, sì.
Dicevo, Ralph Fiennes interpreta uno chef stellare che è scontento, insomma, di quello che è diventato, e crea un piano. Non dico altro perché non voglio fare più di tanto spoiler. E Taylor-Joy che è lì, boh, non si sa, è stata invitata
perché ha gli occhi piccoli,
interpreta... no, ha gli occhi strani.
Se fai un osso buco da Taylor-Joy c'è una roba,
questa è proprio una frase da Luca Guadagnino quando stava facendo,
questo è proprio body shaming, vergogna, sì. Titore,
occhi shaming,
con questo facciamo l'algoritmo. Allora, no, è stata invitata da questo ragazzo che fa il cuoco nella vita e l'ha presa come escort, cioè lei fa la escort in questo film. Però si trova lì per caso, mischina.
Ah, le va male?
No, no, raga, non voglio spoilerarlo il film, perché non me la sento. Vorrei che la gente andasse a vederlo questo film.
Però una cosa, non c'è del cannibalismo.
Non c'è del cannibalismo.
Ok, ok. Okay.
È molto teatrale. Strano, ho detto da me, ormai mi arrivano solo film così. Ci sono citazioni palesi al body art, perché lui è appunto uno chef che fa le cose molto, molto grandiose, quindi...
Cracco.
sì, perché presenta ogni suo piatto in modo molto teatrale.
Lanciandolo...
Sì, anche con delle installazioni lì, sul posto stesso, no? Mm-hmm. Quindi molto, molto strano.
Se lancia è più Gordon Ramsay. Se c'è i piatti.
Anche Bastiani.
La cosa che ho scoperto e che mi è piaciuta è che Finis veramente si è dovuto mettere a cucinare in questo film. Ha dovuto imparare a cucinare un piatto che vedrete solo alla fine del film.
La carbonara con la panna.
No!
Sì. Sì, ma lo facciamo spoiler? Io non me la sento di fare.
Come vuoi, basta che mi avverti così metto il cartello.
Dai, sì.
Occhio.
Cosa succede? Praticamente Anya Taylor-Joy scopre effettivamente chi è questo chef. Mm-hmm. Scopre che in sua stanza privata c'è un articolo di giornale in cui c'è lui da giovane che fa hamburger. Ed era il più grande...
Caddozzo.
La prova da McDonald's.
Una roba del genere, Burger King, queste robe così. Okay. Ed era il più bravo nel suo posto di lavoro. E lei si salverà proprio per questo, perché a lei fa schifo tutto quello che cucina. Mm-hmm. Si salva mentre gli altri muoiono, perché è praticamente l'intero film è una critica agli spocchiosi che vanno nei cinema. Mm-hmm. Michelin, nel cinema.
Era una crasi tra cinema e ristorante.
Nei ristoranti Michelin, così, giusto per farsi vedere, non perché hanno buon gusto. Okay. Quindi è...
Alla pizza di Briatore, praticamente.
Con l'ananas.
Con l'ananas.
No, ha detto bene Marta, come cracco, no? Come la gente che va da cracco, sì. non ne sa, cioè...
Fa finta,
e ti dicono, hai respirato qua dentro, 50 euro.
Quindi il senso di tutto questo film è che... lui si accorge effettivamente di non essere diventato quello che voleva diventare, o almeno è infelice di quello che è diventato. Essere uno chef acclamato dalla critica, circondato da spocchiosi, non era il suo sogno, essenzialmente. Perché nessuno apprezza effettivamente la sua cucina.
E quindi li vuole uccidere?
Li vuole uccidere perché è stufo e si uccide anche lui stesso, molto teatrale anche in questo.
Ho tolto il cartello spoiler, no! Cazzo!
Raga, scusate.
Niente, quindi fa fuori tutti. Però la cosa che mi è piaciuta è in primis come è girato, il rapporto tra Finis e Anya Taylor-Joy, che è super, mm-hmm. super, perché... Comunque, vedi proprio due generazioni attoriali messe a confronto. Lei non è meno di lui, cioè non senti la differenza di bravura, ecco. Questo sì. L'ho notato, molto bello, molto molto bello. E anche il messaggio che c'è di fondo mi è piaciuto. Non l'ho trovato per niente banale, per niente. Anzi.
Bello, bello, bello.
Sì, sì, sì. Lo consiglio. Ci
sta. Da vedere, da recuperare.
A proposito di film non banali, mm-hmm. Ci è piaciuto tutto. Questa settimana sono contentissima.
Oh, sì,
ci è piaciuto tutto bello. Un film di Netflix che non è assolutamente banale. Questo è tratto da un romanzo, il romanzo si intitola The Wonder. L'hanno salutato in italiano con Il Prodigio. A me non dispiace la traduzione, cioè come la volevi chiamare, la supereroina, no. Va bene, Il Prodigio, dai, ci sta. La storia è quella di un'infermiera inglese che è vedova. Lei ovviamente è colta, razionale, come tutte le scienziate, tra virgolette, no? La mandano in questo paesino dell'Irlanda dove non c'è una cippa di nulla. Sapete il classico paese, la brughiera irlandese dove non c'è nulla, solo paglia che gira e...
Saramanna.
Magari, cazzo, magari Saramanna fosse così. Il tipico paesino alla Jane Austen, dico io, no? Degli Jane Austen,
nel
cottage così, bellino. Sempre con la pioggia, tutto grigio, il fango,
anche sì. Un po' via col vento.
E lei è un'infermiera che va perché c'è un caso strano nel paese. Mm-hmm. C'è questa bambina che praticamente da 4 mesi non mangia.
Cosa spi?
Si
sta
scritto
qualcuno. Questa bambina non mangia da 4 mesi. Perché? È un miracolo? È una santa? Non si sa. Quindi lei viene chiamata per praticamente la deve osservare. Lei deve osservare che questa bambina effettivamente viva senza mangiare, come tutti dicono. Oltre a lei chiamano anche una suora, perché ovviamente vogliono le due parti. Questo film si mette un po' a contrasto la religione contro la scienza, quindi le credenze popolari contro quello che effettivamente è. Cioè, una bambina non può rimanere in vita 4 mesi senza mangiare. C'è una spiegazione di fondo.
Hai imparato a risparmiare?
Sì, va in letargo.
Infatti qualcuno dice, ma lei si nutre della luce solare, come le piante. A un certo punto lei gli dice, tu di che cosa ti nutri? E lei dice, della manna.
Sembra una roba sarda.
Della manna dal cielo.
Di serra manna.
Di serra manna.
Ma che cazzo stai dire?
Della manna dal
della
cielo.
Manna dal cielo. Spoiler qua, metti la roba spoiler, perché praticamente si scopre che...
Interferenza.
È una cosa che fa anche schifo. La manna dal cielo è il cibo masticato che la mamma di giorno e di notte, mentre la salutava, gli dava il bacio della buonanotte e del buongiorno, gli metteva in bocca.
Praticamente
come un uccellino.
Nicola.
No,
Nicola.
Anche.
Che schifo, sì. Il cibo masticato.
Sì, sì, sì. Quindi lei lo scopre e insomma, sputtana la roba, che non è una santa la bambina, ma una falsa
bambina, una persona falsissima.
Ce l'abbiamo un po' contro i bambini. L'ho visto che stavate parlando la scorsa puntata del bambino di Amy Adams.
Che si comprano i bambini già pronti al supermercato.
Non guardate così Marta, perché in realtà...
Io non compro i bambini al supermercato.
No, ma nemmeno io, li compro Leonora.
No, guarda, no, no.
Ma nemmeno gratis lo voglio, guarda, figurati comprato.
E praticamente si scopre che la bambina vuole espiare una colpa che è quella di un incesto, perché lei e il fratello erano amanti. Il fratello...
Ma li cerchi questi film?
Tutti gli incesti hanno...
Ti interrompo un secondo. Sì. Quanti anni ha la bambina?
12.
La conosci?
Spero di no.
Allora, i due fratelli erano amanti. Io ho sempre la storia di fratelli amanti, non so perché. No, non ce ne sono incesti, saranno anche io sappia, almeno. Non so se ci sono mi fanno so. Comunque, questi avevano avuto una storiella, la mamma l'aveva scoperto, poi il fratello era morto e per non far andare all'inferno tutti, quindi tutto, lei deve espiare la colpa, quindi deve morire di fame. Colpa tua, capito? Perché sei una peccatrice, adesso muori di fame.
Il fratello invece età?
Non era più grande, era tipo 15-16. Quindi mamma, lei scopre schifo. Tutta la situazione, ovviamente rimane scioccata perché è una donna di scienze. Che cosa state facendo? State facendo morire una bambina per cosa? Per non farla andare all'inferno? Voi siete pazzi, pazzi in testa.
Bello.
Purtroppo, no, non finisce così, non lo dico come finisce.
Okay.
Lascio la suspense finale.
Boh, io sono allibita.
Sì, anch'io sono rimasta un po' scioccata. Però
F4.
Cosa?
F4.
F4 allibita.
Però mi è piaciuto. Allora, c'è la nostra amica Florence Pugh. Che io amo. Cioè, lei è bravissima. In questo ruolo spicca molto. È un'infermiera proprio
Gesù?
Con le...
Un'infermiera con le palle.
Sì, che si fa rispettare. Non si fa mettere i piedi addosso. Magnifica, secondo me è una grande performance di Florence.
Performance.
Brava.
Gli attori bimbi?
La bambina, boh, mai vista. Non credo che sia famosa. No, è lei, più che altro è la protagonista assoluta, lei spicca. Anche gli altri non mi sembrano attori del suo rango, ecco. Neanche la bambina, però è un bel film, quindi... è un film Netflix, ok. Cioè. Però la sua interpretazione mi è piaciuta molto, anche la storia originale, non me lo sarei mai aspettato. Sì, credevo che lei fosse una falsa, ma non che c'era tutta la storia dietro, capito?
Fosse una falsa!
Falsa!
Falsa! Adesso dobbiamo creare un nuovo banner.
Falsa!
Marta che parla di incesti.
Momento incesto.
Ognuno ha il suo, comunque.
Io sono abbonata al coso teatrale. Trasposizioni teatrali.
Attore giudicatore.
Attore giudicatore.
Io mi sento un po' Mussolini.
Valentina Antifà.
Io Antifà, ovviamente.
Ha fatto anche cose buone.
Ovviamente.
Ha visto anche film belli.
Ha visto anche film belli.
Ogni tanto.
Ha visto anche film belli.
Ogni tanto.
Vabbè.
Quando c'era lui. I treni.
Arrivavano in orario.
Comunque, manco adesso arrivano in orario. Mai arrivati in orario. Sono 10 anni che prendo il treno, mai
succede.
Perché non c'è più lui.
Va buono. Mentre su Amazon Prime Video oggi è uscito il film di Giampaolo Morelli, meglio noto come L'ispettore Coliandro, su Rai 2, di cui anche il compleanno oggi di Giampaolo Morelli.
Auguri!
Sta guardando
sicuramente, ci sta guardando, gliel'ho detto che eravamo in diretta.
Ha 100 anni.
Esce falla girare. Come sottotitolo ho voluto mettere Giampaolo Morelli.
Falla girare.
No. Sì.
Okay. Falla
smettere. Morelli a scuola di regia dai Manetti Bros, perché tutto l'impianto registico è appunto come L'ispettore Coliandro. Qui la regia è dei Manetti Bros, che sono al cinema con Diaboli. Si sente tantissimo. Lui ha lavorato 10 anni con loro, forse, tra alti e bassi, per via del palinsesto televisivo, fondi e cazzate varie. La serie è andata avanti per molto tempo, quindi immagino che lui abbia visto anche un po' di regia dei Manetti Bros. E l'ha imparata tutta. Ha scoppiazzato, ma ha scoppiazzato molto bene, perché il film funziona tantissimo. Nel film, oltre a lui come attore protagonista, ci sono anche due dei Jackal.
Chi? Lei?
No, ci sono Ciro e Fabio.
Oh, Ciro.
Okay. La coppia più forte. Funzionano molto bene. C'è anche Michele Placido.
Dai!
Il tuo amico Michele Placido.
Sì. Cosa fa?
Lui fa il babbo di uno della gang, praticamente.
È un film comico?
È un film comico.
Okay.
Praticamente c'era anche qualcun altro. Mi è parso di vedere Tullio De Piscopo, un batterista napoletano, molto, molto forte, anni or sono. Ambientato tra Napoli e Roma. Molto napoletano come film, molto napoletano, ci sta tantissimo. Praticamente in un futuro prossimo è scomparsa la marijuana.
Mannaggia.
Sono cazzi.
L'erba gatta.
Non basta. E si salvano due piantine, una piantina maschio e una piantina femmina, per continuare
la generazione.
Morelli interpreta un incrocio tra un influencer di bassa leva, il neomelodico degli influencer, praticamente. Bellissimo. Un influencer che non conosce nessuno, praticamente. E lui si vanta tantissimo di questa cosa, un arrogante, presuntuoso, egocentrico, senza alcun valore, merito per poterlo essere, strepitoso, che deve essere intervistato dal personaggio di Ciro, che assolutamente non vuole intervistare, proprio perché è quanto detto sopra. Si scopre che lui, senza saperlo, ha la piantina maschio e decidono di mettere su un potenziale business, quindi trovare la piantina femmina e portare avanti la generazione di marijuana.
Genio!
Con l'obiettivo di regalare al mondo la felicità.
Che generoso.
Sembra talco, ma non sì.
Esatto.
Sembra talco d'allegria.
Chiaramente, per contro, c'è l'indagine di una poliziotta che... questa cosa non va bene, di mettere in commercio ora che si è estinta finalmente la marijuana, loro la vogliono riportare su.
Non si fa.
No, vabbè, non si fa. Stai scherzando. Fallo girare. praticamente ci chiedono: ma sparisce tutta l'erba perché è stata rubata? Chiedo, essendo il contesto a Napoli. No. Ottima domanda, ringrazio per questa domanda.
Ci poteva stare, sì.
Ci poteva stare, ma invece no, c'è anche un fondo, c'è un sottotesto complottista. Praticamente le industrie, le lobby, i poteri forti hanno fatto in modo che si estinguesse la marijuana.
Ok.
Per dirottare i problemi e le esigenze su altri piani. Purtroppo si è estinta per tantissimi motivi. Succede. Non è stata rubata, non è stata fumata tutta piuttosto.
Succede.
Quindi molto carino, molto 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 carino. Soprattutto il personaggio di Morelli è interessante perché ha tante sfaccettature e lui le sa interpretare tutte quante. È proprio stupido, adorabilmente stupido.
Bellinetto.
Sì, fa anche delle cose gentili, buone, ma si vede che non è nella sua natura e quindi fa figure di merda, insomma. Si scopre che è ottuso. E ci sono una marea di citazioni. C'è una scena in cui finiscono in Vaticano.
Fantastico.
Negli alloggi del Papa.
Bellissimo,
perché la piantina femmina è conservata nell'archivio botanico del Vaticano.
Però, come si chiama Papa Francesco? Monello.
Non si fa.
Anche lui.
Lo vedi con gli occhi rossi.
Chissà perché, non è perché ha pianto, ha pregato molto.
E mangia fisso le ostie.
Cosa stiamo dicendo?
Ma andiamo avanti. Andiamo avanti.
Ci sono zanzari.
Siamo a novembre, basta.
A novembre le zanzare muoiono in un istante.
Iniziamo a parlare di serie.
Merita. Serie TV.
Mm-hmm.
Serie TV.
Dopo il Luca Comics,
mm-hmm,
non ci siamo andati. Insomma, siamo molto tristi di questo.
Il nostro amico Tim.
Sì. 200 persone sono andate alla conferenza stampa di Tim Burton. Troppo triste, vabbè. Chiudiamo parentesi. È uscita la serie mercoledì su Netflix.
Sì, la stavamo aspettando tutti. Tutti noi con il nostro animo gothic stavamo aspettando mercoledì.
Ha dato una visione un po' diversa della famiglia Adams in generale, del personaggio di mercoledì. È un po' un giallo fantasy.
Sì, lei deve indagare un po' sul suo passato, sui genitori, sulla scuola anche.
Sulla scuola, in cui l'hanno mandata. In una scuola di disadattati.
Di freak.
Sinceramente mi ricorda un po' le terrificanti avventure di Sabrina, sempre di Netflix. Come si chiama quello, secondo me? Lei che indaga cose che succedono.
Però il personaggio, lei lo fa.
Lei è molto brava.
Lei, Jenna Ortega, praticamente ha fatto Scream. L'hai vista.
Purtroppo l'ho visto.
E anche a Sex Horror Story, che io ho visto qualche mese fa al cinema. Molto, molto strano quel film. Lei rende parecchio, però secondo me quella che rende meno è Catherine Zeta-Jones
nel ruolo di Morticia. Vabbè, non fa tantissimo.
Morticia è più spigolosa, lei è troppo formosa per fare Morticia.
Dipende dall'interpretazione.
Secondo me lui ha voluto prendere tutti gli attori comunque col sangue un po' sudamericano, e quindi c'è entrata dentro pure lei, come anche Gomez.
Anche Gomez è molto ispanico.
Sì,
che ha fatto Narcos.
Molto bella la brava attrice che fa la preside. Un'altra persona.
Non me lo ricordo il nome.
Quella alta, la gigante, quella bionda.
Ho capito chi è.
Ha un nome, non mi viene.
E poi c'è Cristina Ricci, di nuovo. Stavolta non nei panni di mercoledì, ma di un'insegnante un po' eccentrica. E io ci ho messo un po' a capire se era lei o no. Sono andata a cercarla.
No, lei.
Perché è trassatissima. L'ho riconosciuta dal sorriso inconfondibile. Sì.
È anche cresciuta, è cambiata tanto.
Beh, geniale mettere la vecchia mercoledì e la nuova mercoledì nella stessa serie.
Sì. E comunque hanno un rapporto nella serie.
Sono un po' due disadattati. Anche la perché lei è la professoressa è una normale che sta in una scuola per disadattati. Lei non ha poteri. È solo strana.
Sì, e non si è mai integrata effettivamente come mercoledì. Il personaggio di mercoledì è interessante, però secondo me troppo
buono,
socievole, secondo me ancora più Aresti, si dice in Aresti. Sardo,
la
in
mercoledì
francese.
Di Cristina Ricci era molto più cattivella, molto più forse la oscura, sadica.
Poi
sì,
invece
anche.
In primis tutti la vogliono rimorchiare.
Sì?
Beata.
è il look da donna gotica così, con le treccine così.
Sì. Però lei, cioè, si trova degli amici effettivamente.
Mi piace anche un sacco la sua ironia. È molto ironica, lei è molto simpatica. Le battutine che fa, lei da tutti, odia il mondo ovviamente. Però sì, forse manca quella cattiveria in più che forse ci doveva essere. Però Tim Burton, secondo me, ha fatto un buon lavoro.
Sì, ha fatto un buon lavoro. Giusto, sì, Morticia non mi ha, secondo me, preso.
Jen è brava, però forse
La serie si chiama Mercoledì, quindi chi deve prendere, chi deve avere la pill.
Il contorno, secondo me, è importante. Poi vabbè, inutile dirlo, ci sono continue citazioni a Tim Burton stesso, perché lui si cita continuamente in ogni cosa che fa, anche nelle inquadrature, perché e anche nelle colonne sonore, perché c'è sempre questa colonna sonora un po' stridente, fatta col violoncello, quindi si richiama.
Lei che suona bellissimo.
E poi riprende anche dei brani.
Dei brani famosi
Edith
anche,
Piaf,
sì.
Ad esempio. Sì.
Di Metallica in un episodio.
Sì. Poi musica spagnola che io non
anche?
Non
reggaeton?
No. Comunque interessante, molto, molto interessante. A me è piaciuta. Comunque io la stavo aspettando da un sacco di tempo, insieme a quella di Del Toro e... Non mi hanno deluso, dai.
Mi ha convinto, sì, bravo Tim. Sì.
Altre serie? Io ho visto Zootropolis Plus su Disney Plus.
Dai. È proprio una serie da te. Cioè ti ci vedo per a guardare Zootropolis.
Zootropolis mi era piaciuto parecchio.
Sì, è molto,
molto
carino.
Strepitosamente film, bello. La serie la si guarda in un'ora. Praticamente, perché sono 6 episodi da meno di 10 minuti ciascuno.
Beato, quindi, non stanno capitando serie lunghissime.
Delle noccioline, praticamente. In un discorso Disney, la prima domanda che ci si pone è quando è ambientata Zootropolis Plus? Nello stesso momento di Zootropolis, nelle stesse giornate.
Okay.
Sono 6 episodi autoconclusivi separati l'uno dall'altro che però si inseriscono all'interno del film. Quindi, per esempio, nel film cambia una scena, l'attenzione si sofferma su qualcos'altro, questa serie ci fa vedere cosa continua a succedere da una certa parte.
Tipo nel frattempo c'è...
Esatto.
Dai, bellissima,
per esempio,
originale.
C'è la coniglietta poliziotta che sta inseguendo quel delinquente di...
La volpe?
No, era un... un furetto strano, non mi ricordo, che taroccava le cose.
Forse era una lepre.
Un falsario.
Una lepre, un coniglio?
Lo dice anche la donnola. La serie ci fa vedere cosa succede mentre la donnola sta scappando e la coniglietta salva uno dei topi ragno della famiglia mafiosa. Quindi vediamo il contesto di diversi personaggi. Ed è bellino per questo, perché poi, se ti ricordi il film, colleghi con tutto quanto.
Certo.
Episodi da 6-8 minuti. Sulla donnola, sul toporagno, quella del toporagno è bellissima.
Il bradipo.
ci sono i bravi piccoli, è l'ultimo episodio ed è angosciante da quanto sono lenti. Cioè, tutta la fretta, è ambientato in un ristorante. La protagonista è una cameriera che deve servire al tavolo dei Bradipi. Lei ha i minuti contanti, ha i minuti contanti perché deve andare al concerto di Shakira, di Gazelle.
Sì.
E alle 18 spaccate deve uscire dal ristorante. Alle 5 arrivano i Bradipi.
No! No, è bellissimo! No.
È una tragedia annunciata, chiaramente.
Fantastica.
Per ordinare 2 ore.
Sì, vi posso portare qualcosa? Sì. Va bene, vi lascio tempo.
Lo sappiamo già.
Bello, sì.
L'angoscia, il nervoso aiuto. Fatto dalla Disney, praticamente. Veramente molto carino. I Bradipi, la donnola, il topiragno, il padrino, Topolagno, i genitori della poliziotta, il primo episodio. Quello è il meno... è molto divertente, ma è il meno interessante, forse. Poi la tigre ciccione poliziotto alla reception della centrale di polizia insieme al toro, anche quello molto divertente nel suo piccolo, senza pretese, molto, molto brillante, molto geniale. In un'oretta si vede tutto quanto.
Ci sta,
bellissimo.
L'ho provato,
sì, non ne avevamo bisogno, ma è bello.
Non ne avevamo bisogno,
perché,
cioè,
di
un sequel di Zootropolis, magari sì, e magari non a caso è uscita questa
dritta
sulla piattaforma.
Può essere.
Ci sta. Bello,
ma,
bello.
A proposito di Disney,
mm-hmm.
visto un film,
mm-hmm.
un po' una Romeo e Giulietta, che Romea e Giulietta?
Romeo e Giulietta.
No, Romeo e Giulietta un po' particolaretto, perché in realtà non sono loro i protagonisti, ma la protagonista è una certa Rosalina, che è la cugina di Giulietta. Sì. Cosa succede? Che la Disney ha voluto un po' strafare, perché...
Ma dai!
Sì,
non quando mai detto?
È un film un po' stile...
Un principe tutto mio.
Sì, sì.
Questo non me l'aspettavo.
Sì, tipo The Princess Diaries, sapete, quello con Anne Hathaway. Una roba del genere.
Sì.
Una roba del genere, ma più trash.
Minchia.
Molto, molto più trash, sì. Ovviamente abbiamo Rosalind che sta insieme a Romeo. È fidanzata con Romeo, ma... No, è cugina. Io non parlo di incesti, sono Marta.
È la tua quello. Okay.
No, lei è cugina di Giulietta.
Ah, ok.
Sì, sono cugine loro mm-hmm. due. Vabbè, comunque Romeo è un po' uno di quelli che... Il gaggetto di Cagliari.
Un nenno.
Un nenno di Cagliari, che a un certo punto incontra però Giulietta e quindi in qualche modo la ghosta, Rosalind. c'è un po' di ghosting, letteralmente, perché lei continua a inviargli lettere e lui non risponde, fa tipo visualizzato. Un visualizzato dell'800, del 200. Sì, quindi praticamente la storia gira attorno a questa Rosalind che in qualche modo vuole riconquistare Romeo, contemporaneamente gelosissima di Giulietta che si è accalappiato in questo modo, e poi abbiamo ovviamente il nuovo nennino che è il promesso sposo di Rosalind, perché il padre a un certo punto ha detto: senti, sei un po' grande, ti devi sposare. Cioè, c'è poco da fare.
Hai 14 anni, sei vecchia, devi fare figli.
Sei vecchia, hai 14 anni, è ora di figliare, che
direi.
Hai 30, ci vuole poco. E poi, comunque, lì si moriva presto. Insomma. Un film Disney, proprio film Disney.
Mediocre.
Carino, te lo guardi letteralmente mentre fai altro. Io l'ho guardato mentre sistemavo la camera, perché non hai bisogno di essere concentrato, non hai bisogno di stare con gli occhi così, è solamente una storiella che se ti perdi un pezzo ti va anche bene. Cioè, sei anche contento se ti perdi una mezz'oretta di...
No, è successo questo.
E soprattutto, ci sono parolacce all'interno della Disney.
Forse anche in un episodio di Zootropolis c'era una parolaccia.
Io ero abbastanza...
Devo riguardarlo, mi sono dimenticato.
Su Netflix, cioè, nella serie di mercoledì, addirittura fanno il ghigno, cioè Mano,
è vero,
fa il ghigno.
Bellissimo.
Più volte, eppure è consigliato comunque anche ai bambini, agli adolescenti.
Sì, anche Rosalind ovviamente è un film che si guarda un diecenne.
Tanto i ragazzi sono tutto quanto.
Sì, ormai con l'era di internet sesso, non
si ormai
più...
non si censura più nulla, si no. dice tutto.
No, i ragazzi di oggi purtroppo.
Ho una domanda, ma anche Rosalind e il nuovo nonno muoiono avvelenati?
Allora, no, ma soprattutto spoiler, vabbè, se volete guardarlo, ma. Ovviamente la Disney non poteva far crepare Romeo e Giulietta, quindi...
non ho fatto in tempo a mettere
cambiamo i finali delle cose. Ma
quindi
sì,
cambiamo il finale
Shakespeare,
cambiamo.
Non l'ho mai fatto.
Si rivolta nella
Shakespeare doveva essere proprio nero sì, le ossa
fa così Shakespeare.
Ma sì. Questo è il topolino che piscia sulla tomba di Shakespeare.
Topolino c'è sempre qua.
Vabbè, nel frattempo che finisce di pisciare Topolino,
sbrullata
Romeo e Giulietta...
compresa, chiaramente.
Tore! Questo è un po' too much!
Ormai c'ero.
Dai, raga, è la Disney, comunque, queste cose secondo me ci arriveremo. Niente, Romeo e Giulietta in realtà fanno finta di crepare. Nel frattempo c'è questa scena in cui i genitori di Romeo e Giulietta scoprono che i figli sono morti, e invece che piangere i defunti... fanno pace tra di loro e sono molto contenti, iniziano ad organizzare cose, feste, facciamo questo, nel mentre ci sono i cadaveri.
Non ho capito, ma quindi muoiono o no?
Fanno finta di morire, rimangono finti morti per un tot. Il tempo che basta per i genitori di festeggiare la morte, perché... boh, stanno organizzando tipo una crociera, cioè nel senso sono proprio contenti.
Come gli americani, insomma.
Sì, sì, Romeo e Giulietta partono felici e contenti in una scena molto imbarazzante che però racconta un po' tutto il contesto del innamorarsi fintamente, perché si ritrovano in una barca da soli, devono ovviamente scappare da Verona, e non sanno di che parlare. Cioè c'è stato proprio il momento cringe, imbarazzante, che dici... cacchio, ma noi in realtà non ci conosciamo e stiamo scappando insieme e non possiamo neanche più ritornare perché i nostri genitori ci credono morti. E lì ho pensato, beh, sarà molto divertente la loro vita insieme. Sì, sembra una di quelle scene che dici, mi sposo perché ormai ci sono i 20.000 euro che ti stanno dando come bonus matrimonio. E quindi cosa fai? Te ne privi?
Non ne approfitti,
Certo, Rosalind invece ovviamente si mette con il belloccio che gli è arrivato, poi si innamora.
Sembra il finale del Laureato, se non mi sbaglio. Quando Dustin Hoffman e la più bella fuggono dal matrimonio di lei, salgono in carrozza e mentre vanno via non si guardano neanche in faccia, sorridono, e poi sembra.
Beh, adesso chi sei? Che persona sei?
Interessante comunque.
Sei una persona falsa.
Sei una persona falsa.
Beh, effettivamente, se ci pensiamo alla storia di Romeo e Giulietta, è veramente troppo romanzata.
Infatti
cioè,
è molto
carità, meravigliosa. Tanto di cappella a Shakespeare, però...
non poteva essere
cioè, loro addirittura si vedono, si innamorano. Cioè, è una cosa che è assurda.
Erano altri
sei
tempi.
Mia moglie, cioè, subito.
Sì, prima si sposavano e poi si conoscevano, era la normalità.
Piuttosto...
vorrei dire almeno fino agli anni 50, però...
piuttosto che la versione di Disney di Rosalind si suggerisce la versione di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio.
Sì.
Romeo
sì. Shakespeare in Love.
No.
Shakespeare in Love è piaciuto molto.
Okay.
Che in realtà non ha niente a che fare con Romeo e Giulietta, però.
Okay. Ah, ok. Era piaciuto. Okay.
Premio Oscar per...
non ho capito.
Per Potts di Iron Man.
E non me lo ricordo. No.
Cosa stai parlando?
Il nome dell'attrice.
La moglie del tipo di Coldplay.
Sì.
Gwyneth Paltrow.
Gwyneth Paltrow.
Ah, Gwyneth Paltrow.
Shakespeare in Love, premio Oscar per Gwyneth Paltrow.
È vero.
Mentre quello con Leonardo DiCaprio, lei è, non mi ricordo.
A me comunque Gwyneth Paltrow sta proprio antipatica.
Iniziamo
ha una faccia da indigna, non è per
Gwyneth Paltrow fa le candele. con l'odore della sua vagina.
Lo volevo dire. Vedi
che è una deficienza. Allora ne vogliamo parlare. Allora ragione.
Che problemi hai?
È tipo una mamma pancina che conserva l'utero, che conserva la placenta.
Voglio dare una candela fatta dalle mie mani. Di che sa?
Cioè... Di chi? Scusa, ma che
di
schifo.
Di candidosi.
Sì, che schifo. Cioè... Non credo che la sua sappia ma diverso come fa dalle a fare? Altre.
Io mi chiedo come fa, cioè nel senso...
Sapere, ma scusa, cioè...
Come fa a prendere l'odore?
No, no, no,
in che
idea,
modo
cioè...
lo fai?
È una ricetta segreta tipo quella della Coca-Cola. No, non è che lo estraggono da lei, lo ricavano da altre cose.
Speriamo.
Sono sicura che qualcuno ci sputa pure lì in mezzo. Siete dei brutti bastardi! Così, ecco
che... Vabbè, ognuno ha il suo modo.
Me ne state servendo troppe che io sto proprio tenendo tutte quante.
Vabbè, basta. No, devi tirarle fuori.
È un segreto, ci dicono da casa.
Sì, potremmo fare battute continuare a fare battute scomode. Sì,
vabbè, ma... chi non l'ha mai fatta una candela con la sua colore di vagina?
Io l'ho per esempio. Però vabbè.
Che poi è piena di soldi, che bisogno c'era? E lo fa proprio per piacere, per sì, fare, c'è un problema.
È una cosa provocatoria.
Dici?
No!
Ti stai provocando, mi stai provocando il vomito, il rifiuto. Mi stai
cosa la provoca? Poi...
Che fatica. L'anno scorso avevo scritto un libro, le 10 cose da fare prima di fare sesso anale.
Sì.
Cioè, ma che problemi hai, Gwyneth?
Non cagare. Cioè, una cosa
che
non
problemi
fare.
Hai, Gwyneth?
Mi sta facendo anche a me!
Fai qualcos'altro, fai dolci, cupcake, mettiti a fare qualcosa, torte di mele.
Ma quali erano i consigli che magari servono al pubblico a casa?
Ah, io non ho mai letto il libro.
Ma stiamo
non
ancora
non butti i soldi per i suoi libri.
Ma cioè, lo ancora... regaliamo per il compleanno.
Certo, una lettura piacevole.
Vabbè.
Abbiamo un po' sforato.
Bene.
Incredibili.
Poi non posso dire sgrullata, non lo so, ho capito.
Sì, certo.
Hashtag sgrullata.
In una categoria diversa.
Topolino che fa le candele con la sua sgrullata.
Dai, che schifo, che sta roba.
Lo proporremo alla Disney Company.
Che ne so, odore di caramella, di popcorn, cose carine.
Così romantica.
Così banale.
Visto che Topolino saprà di popcorn, no?
Perché?
Perché Topolino deve sapere di popcorn?
Da formaggio, no?
Secondo me sa di popcorn.
Ma candela formaggio non so se lo
è. Topolino mi sa di maniaco.
Lo è. No. Vi ricordate quel pazzo che scriveva i minorenni?
Zodiac?
No. E si vestiva da topolino, era famoso per quello.
Sì, è vero. Per accrappiare i bambini.
Sì.
Pedofilo
a livelli incredibili.
E vabbè. Non e dopo questo lieto fine, appuntamento a venerdì prossimo.
È proprio un film Disney.
Ma non prima di...
Avervi ricordato.
Esatto, tutte le cose.
Sì.
Di seguirci dappertutto.
Seguiteci ovunque. Sui nostri social, su Instagram.
Per strada.
Non seguiteci per strada, no.
Per favore,
no. Stalking.
Dietro i vicoli bui.
Che aiuto.
Basta.
Devo prendere un treno.
Seguiteci sui nostri social.
Su Telegram, Spotify, Instagram, TikTok, il sito di Unica Radio.
Su Twitch,
sulla Cult Fiction TV, su YouTube, sulla Unica Radio TV, dove potete recuperare le vecchie puntate. E saremo in onda anche la domenica alle 21 con questa puntata che avete appena ascoltato. Se la volete riascoltare, la troverete anche lì. Se qualcuno se l'è persa, la può ascoltare in onda su unicaradio.it.
Yes.
C'era la rima? No, boh,
non
mi è sembrato. Detto ciò, un bacio, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Ciao.